Comunque, fratello Enzo, grazie per la tua condivisione questa mattina. Tra un po' mi trovo senza lavoro, fratelli e sorelle, dal gruppo di lode mi hanno licenziato. E fratello Enzo piano piano fa il benvenuto e tutto quanto. Ecco, gloria a Dio, dice, mi sa che lui vuole prendere il pulpito, tra un po' sarà lui. Scherzo. Comunque sono contento per questa mattina. Io veramente sono sentito, no, non mi serve, fratello, grazie. Ho sentito la presenza del Signore con la lode, è davvero bello. Ringrazio Dio che è tornata Lucrezia, finalmente così possiamo fare la tua canzone. Sai che se non c'è Lucrezia non la possiamo fare, eh? È successo così. Comunque voglio anche dare il benvenuto ai nostri ospiti che sono qui con noi. Paolo ha portato un amico, sei benvenuto tra di noi, fratello. Abbiamo anche qualche mio familiare questa mattina, mio papà e mia mamma. Mio papà si vede che non c'è. Comunque sono i miei genitori, eh? Qualcuno ha detto, ma non è tuo fratello e tua sorella? Lo so che sembro vecchio io, però sono loro che sono in realtà giovani. Scusa? Ah, ecco, capiscono, ecco. Non tradute per loro, nessuno di lì dietro, eh? E niente, siamo contenti di essere insieme anche questa mattina per aprire la parola di Dio. Nel libro degli Efesini, come vedete, non ho più la mia cartella, la mia Bibbia me l'hanno rubata, eh? Sono come una persona senza bersaglio, perché sai, quando ti abitui alla tua Bibbia, poi la perdi. Comunque, la parola di Dio è la stessa, meno male. E ho trovato una copia che ci servirà questa mattina per approfondire quello che il Signore vuole che impariamo. Aprite le vostre Bibbie nel libro degli Efesini. Libro degli Efesini, stiamo facendo dei progressi piano piano attraverso questo libro, che non è un libro leggero, vero fratelli e sorelle? Non è un libro, che ne so, che parla di cose superficiali. Io ringrazio il Signore che ci sta dando il desiderio, la lucidità, la perspicacia per approfondire argomenti che sono profondi, ecco, però importanti, fondamentali. Per capire la nostra natura in Cristo e quello che Dio ha fatto per noi. E questa mattina non sarà diverso, approfondiremo i versetti di capitolo 2, del 1 fino al 10, e prestate attenzione mentre leggo la parola di Dio. Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della la potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensità della ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola di nuovo questa mattina. Ci avviciniamo ad essa con timore e tremore, come dice un profeta nell'Antico Testamento. Tu gioisci in colui che trema alla tua parola. Un rispetto, Signore, che abbiamo nei tuoi confronti, perché sappiamo che stiamo avendo a che fare con cose profonde, con verità spirituali, misteri rivelate ai figli degli uomini. Aiutaci questa mattina ad attingere quello che tu vuoi che capiamo è quello che vuoi che noi facciamo in base a quello che tu ci dici attraverso la tua parola. Nel nome di Cristo. Amen. Qualche anno fa, uno dei presidenti degli Stati Uniti, chiamato James Garfield, fu ucciso e morì. E ha dovuto prendere il suo posto il vicepresidente, che in quel momento si chiamava Chester Arthur. Lui è diventato presidente al posto di Garfield. Le prospettive per questo presidente erano davvero cattive, erano davvero negative, perché lui era un disastro politico. Si diceva che lui era il pupazzo di un politico mafioso, un così chiamato Roscoe Conkling, che era il sindaco della città di New York. Questo vice, che poi diventò preside, non aveva mai riuscito a raccogliere dei voti sufficienti per diventare un politico votato in nessuno delle campagne che aveva fatto. E nonostante questo, nonostante le prospettive negative che si presentavano a lui, lui ha subito un cambio radicale nel momento in cui è diventato presidente degli Stati Uniti. Qualcosa gli è successo che li ha cambiato radicalmente. E cosa dice la storia? Dice che questo vicepresidente Chester Arthur servì bene il suo paese, nonostante gli ostacoli. Come mai? Come mai, ci chiediamo, una persona può cambiare in questo modo così drastico? A essere una persona di nulla, poi a riuscire a portare avanti anche con successo l'agenda politica del predecessore. Una donna scrisse questo riguardo al presidente diventato presidente. Disse: diventare presidente può cambiare un uomo in un modo straordinario. Dice: le grandi emergenze svegliano le caratteristiche che erano latenti nell'uomo, per la metà di una vita latenti, che erano solo svegliati incontro a una sfida all'altezza di questa capacità latente. Le grandi emergenze svegliavano le caratteristiche più onorevoli in questo uomo. Poi dice: se mai esiste una scintilla di vera nobiltà in te, parlando al presidente, ora è il momento di farlo brillare. Vai incontro alla sfida. Infatti è quello che è successo. Cambiamento radicale, drastico in questo uomo. E ti pongo questa domanda: quale sarebbe il cambiamento più grande che tu potresti mai sperimentare nella tua vita? Cosa ti viene in mente? Magari qualcuno potrebbe dire: il cambiamento più grande è quando fai la transizione da single a sposati. E sarete d'accordo con me che quando avete visto alcuni ragazzi single che poi diventano mariti o padri di famiglia, dice: ma è la stessa persona. Prima non sapeva neanche legarsi le scarpe e adesso guardalo. Cambiamento drastico, potremmo immaginare, cambiamento molto drastico. Magari quando una donna diventa mamma per la prima volta, immaginiamo un cambio radicale nella persona. E sicuramente quello che ho detto prima, l'esempio: se tu diventasti presidente o presidentessa degli Stati Uniti, sarebbe un cambio drastico, radicale nella tua vita. E nonostante tutti questi esempi, che potremmo anche aggiungere tanti altri, nessun cambio può neanche avvicinarsi in un modo infinitesimo al cambio radicale che è avvenuto nella tua vita dal momento che tu hai conosciuto Gesù Cristo e sei stato innestato in Lui. Nessun cambio ci arriva neanche vicino. Quando un uomo, un ragazzo, una donna sperimenta la salvezza in Cristo, non c'è differenza più radicale che quella tra un credente e un non credente, tra un cristiano e un non cristiano. Differenza radicale tra queste due categorie di persone. E quello che capiremo oggi da questi versetti dall'Apostolo Paolo è che noi abbiamo subito, se siamo in Cristo, un cambio radicale. E voglio dirti questo: non sei più quello che eri una volta. Non siamo quello che eravamo una volta. Quello che Paolo ci dirà attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Se sei un credente, se la tua vita, la tua identità, la tua intera persona è in Cristo attraverso il miracolo spirituale di Dio di collegarti a Cristo Gesù, quello che eri prima non è più quello che sei. C'entra ben poco, in realtà. Ve lo voglio dimostrare dalla parola di Dio. Se avete le vostre Bibbie, nelle Bibbie bianche, pagina 755, la prima cosa che dice la parola di Dio su di te prima che hai conosciuto Cristo, e lo stesso dice su di me, che eravamo morti. Ora, se avete le Bibbie della versione Nuova Diodati, il brano inizia con questa frase, Dio ha vivificato anche voi. In realtà questa frase non appare fino a più in basso, fino al versetto 5. E io l'ho cerchiato e ho messo una freccetta per dire non è che va lì necessariamente. I traduttori hanno deciso di metterlo là per cercare di preparare il lettore a quello che Paolo dirà nella sua lettera. Però in realtà, a mio avviso, bisogna iniziare dove inizia Paolo. Perché lui inizia costruendo un argomento della nostra condizione assolutamente lontana, morta, negativa nei confronti di Dio, e inizia con le parole, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. È così che inizia il capitolo 2 di Efesini. In qualche modo mettere questa frase, Dio ha vivificato, rovina la sorpresa, perché Paolo vuole creare un senso di suspense nel lettore, e dire guardate quello che eravate una volta, eravate messi male. Finché, e arriveremo al finché tra qualche minuto, la versione CEI è quella che si avvicina di più all'originale dicendo anche voi eravate morti per o nelle vostre colpe e i vostri peccati. E Paolo vuole mettere in risalto il contrasto tra la nostra esistenza di morte, ok, quello che abbiamo letto appena adesso, lo vuole contrastare con la nostra esistenza vivificata di vita spirituale. Nei versetti 5 in avanti. Vuole che capiamo la realtà di ciò che abbiamo letto in versetto 19 di capitolo 1. Guardate indietro un attimo con i vostri occhi, quando dice che come Cristo era morto, Dio risuscitò Cristo dai morti, anche noi abbiamo avuto bisogno di una risurrezione dalla morte spirituale. Abbiamo avuto bisogno di entrare in contatto con questa potenza della quale leggiamo in versetto 19, l'immensità della sua potenza, la potente efficacia della sua forza. Perché? Perché eravamo morti nei nostri delitti e nei nostri peccati. Se io mettessi due persone davanti a voi questa mattina, mettessi una persona credente e un non credente, un cristiano e un non cristiano, e vi dicesse qual è la differenza fondamentale tra queste due persone. Ognuno di noi vedremo delle cose superficiali. C'ha la barba, che a Ray non piace molto, mi ha detto. Non c'ha la barba, è alto, è basso. No. La differenza fondamentale tra queste due persone è che uno è morto e l'altro è vivo. Magari diremo, però aspetta, come è morto? Tutti e due hanno cuori palpitanti, tutti e due stanno lì in piedi, come mi puoi dire che uno è morto? Esattamente quello che ci dice la parola di Dio. Ovviamente non stiamo parlando di morte fisica, stiamo parlando di morte spirituale. E l'immagine di essere morti spiritualmente per il fatto di essere peccatori, come vediamo versetto 1, morti nelle colpe e trasgressione o peccati, è una delle descrizioni più devastanti del uomo senza Dio, morto nei suoi delitti, nei suoi peccati. Quanti di noi abbiamo visto mai una salma, un cadavere? Alcuni di noi li abbiamo visti, alcuni di noi no. Io mi ricordo quando siamo assistiti, abbiamo partecipato, abbiamo visto la morte, la salma morta di Grossi, il papà di Paolo, nonna di Deborah. L'abbiamo vista lì nella sua bara, adesso grazie a Dio è col Signore, è morta nella fede. E guardavi lì e vedevi la salma, vedevi questo cadavere inerte, immobile, inattivo, insensibile, indifferente a ogni stimolo esterno. Potevi aprire la tapparella, potevi chiuderlo, potevi anche far brillare il sole nei suoi occhi e non risponderebbe, perché era assolutamente morta. La condizione dell'uomo a parte un intervento miracoloso e infinitamente potente è l'unica cosa che può far rivivere un cadavere spirituale. L'unica cosa. La condizione che ci racconta Efesini 4:18, andarlo a vedere, una frase molto forte, molto, come dire, stuzzicante. Efesini 4:18 dice che una volta, ok? La vita anteriore del credente nato di nuovo si define così. Dice che avevamo l'intelligenza ottenebrata, estranei a che cosa? Alla vita di Dio. Estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che era in noi. Viene descritta qua come una vita estranea. E Gesù dice che gli oppositori suoi, in Giovanni 6:53, dice che loro non mangiavano la sua carne e bevevano il suo sangue, cioè non avevano attinto della sua persona spirituale, dice, voi non avete vita in voi. Come? Cuori palpitanti, mente che funzionano. Gesù dice, non avete vita in voi. Siete estranei alla vita di Dio. Quello che voglio dirti a te, fratello e sorella, è che non sei quello che eri. Eri un cadavere spirituale. Eri morto. Non potevi fare altro che peccare e trasgredire la legge di Dio. Dobbiamo ricordarci, in base a quello che vedremo, il miracolo che abbiamo sperimentato. E ricordiamo anche un'altra cosa quando ci troviamo nel mucchio della popolazione di questo mondo. Ricordiamoci che abbiamo a che fare con persone spiritualmente morte. Sono morti. E questo è il problema che tante volte sento dei lamenti da parte dei credenti. Ai, perché non ci sono più persone in chiesa? Perché non ci sono più giovani? Dovrebbero essere tutti giovani qui in chiesa. Poi, di solito, dopo questa lamentela c'è qualche consiglio. Se solo facessimo X, no, abbassiamo le luci un po', tocchiamo un po' l'ambiente della chiesa, se avessimo la musica, l'atmosfera giusta. Se non abbiamo un concetto ben chiaro in mente, saremo delusi e ci perderemo. Quando noi abbiamo a che fare col mondo senza Dio, abbiamo a che fare con persone morte, spiritualmente parlando. Sono morti, non hanno un palpito spirituale nei loro cuori. E dobbiamo capire bene questo. Le persone non sono interessate a Dio. Le persone non sono interessate a una croce insanguinata. Non sono interessati per una semplice ragione. Non perché noi non l'abbiamo presentato bene, non perché, no. Perché sono morti. E non possono percepire la realtà che a noi è così preziosa. Sono morti. Per loro la vita che cos'è? È una cosa ben diversa. La definizione della vita per loro sono i piaceri carnali. Sono luci, sono il fumo, no? Che tante volte attira all'uomo. Come dice la canzone di Bon Jovi, It's my life, è la mia vita e la voglio vivere mentre sono in vita, no? I wanna live while I'm alive. Voglio vivere la vita. Non si rende conto che sta vivendo una morte, in realtà. Ma è quello che vuole il mondo. Non ci dobbiamo stupire dalla realtà che non accetta le cose di Dio. Non gli potrebbe fregare meno le cose di Dio alla persona che è morta. Come ho detto, Efesini non è un libro leggerino. Non è un libro per, che ne so, magari avere delle idee superficiali, però dobbiamo comprendere queste cose, perché è la differenza tra un giusto confronto con la vita spirituale, senza il quale noi non riusciremo a capire le dinamiche spirituali, e che è una cosa soltanto, che può portare in vita a un cadavere, ed è la grazia di Gesù Cristo, che Lui sceglie di dare a cadaveri che non possono reagire nei suoi confronti. E questo lo vedremo tra un attimo. Però questa è solo la prima condizione dell'uomo senza Cristo. Morto nei suoi delitti e nei suoi peccati. La seconda cosa che vogliamo vedere diviso in tre parti, perché eravamo una volta vittime di tre influenze potentissimi. Tre influenze. E li vediamo in versetti del 2 al 3. Paolo parla qui dei poteri che vittimizzavano all'uomo senza Dio. Ora, a noi piace molto parlare di vittime, no? Siamo tutti vittime di qualcosa. Io non ho colpa di niente. Questo tipo di essere vittima sembra una cosa ironica, però è un essere vittime volutamente, ok? Noi ci siamo assoggettati a queste tre potenze che Paolo ci spiega. In vista di queste tre potenze che adesso andremo a vedere, noi eravamo come una boa in mezzo al mare, gettato qua e là da ogni onda, ogni vento. Ci portavano dovunque volevano loro. Vittime, incapaci di fare nulla. Vedete, per quello sto parlando così, perché voglio che capiamo quanto bisogno c'era per un intervento da un Salvatore. Eravamo sotto queste tre influenze. E sono i tre grandi nemici, non soltanto dell'uomo in generale, ma ancora del credente nato di nuovo. È vero che siamo salvi, ma quando parliamo di queste tre vittime, pensa anche alla tua lotta particolare con ognuno di loro. I tre grandi nemici che assoggettano l'uomo e continuano ad opporsi a noi. Numero uno è l'andazzo di questo mondo, versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste. Vedete, c'è una vittimazione passiva e attiva, noi ci siamo abbandonati all'andazzo di questo mondo, eravamo abbandonati a fare ciò che il mondo ci diceva. E notate che è importante che dice ai quali un tempo, fratello e sorella, non sei più quello che eri, un tempo eri abbandonato in balia di quello che il mondo ti diceva di fare. Galati 1:4 dice la stessa frase con altre parole, Galati 1:4. Guardatelo, Galati 1:4 dice, parlando del nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per fare che cosa? Sottrarci al presente secolo malvagio. Non siamo più quello che eravamo. Noi non viviamo secondo l'andazzo di questo mondo. Ora, non penso che ci vuole molta spiegazione per capire quello di cui sta parlando Paolo, di questa realtà che sembra che il mondo vive sotto una ipnosi dell'andazzo di questo mondo. E molte volte possiamo porci la domanda quando vediamo una persona che sbaglia e ci chiediamo: ma quella persona è così per natura, cioè cattiva in sé, o per cultura, per l'atmosfera nella quale è cresciuta? Vedremo da un attimo che sono tutti e due, l'uomo è cattivo naturalmente, ma anche per l'aspetto del suo ambiente, ed è questo di cui parla Paolo quando parla dell'andazzo di questo mondo, per cultura. L'andazzo di questo mondo tocca la cultura nella quale l'uomo nasce. Come detto, non c'è bisogno di spiegarlo molto perché lo vediamo ogni giorno, la mentalità del gregge sotto il quale il mondo giace, senza rendersi conto. Una mentalità disturbata che, per quanto vorresti presentare delle prove irrefutabili che le cose non sono come lo fanno loro, loro ti chiamano stupido, ti chiamano idiota. Tu vuoi creare una famiglia, vuoi essere un papà, vuoi avere la mamma dei tuoi figli e vieni chiamato di tutti i nomi. Ma sei pazzo, ma sei ignorante, ma come sei stupido. Invece se ti vuoi sposare una scimmia... Wow, sei illuminato, caspita, complimenti. Ma questo è l'andazzo del mondo. E noi guardiamo, con mente rinnovata, diciamo, ma non vedono, no, sono ipnotizzati sotto l'andazzo del mondo. Non c'è più un sano tipo di ragionare. Puoi dire tutto quello che vuoi e ti daranno una pacca sulla spalla. Se dici che Dio ha creato il mondo, magari ti mandano al manicomio. E questo lo vediamo in tanti aspetti. I giovani che decidono di sposarsi, creare una famiglia, sono derisi, chiamati ogni tipo di nome. Mentre coloro che non si sposano, convivono per convenienza, sono ammirati. A proposito, dico ai giovani questo che ho letto questa settimana. Satana vuole che le coppie non sposate si abituino ad andare avanti con la spinta della caffeina e dell'adrenalina, della lussuria. invece che con l'amore maturo del servizio e il sacrificio. Satana vuole che le coppie non sposate si abituino ad andare avanti con la spinta della caffeina e adrenalina della lussuria, invece che con l'amore maturo del servizio e sacrificio. Dov'è il sano ragionamento che direbbe che i bambini fioriscono in una famiglia dove c'è mamma e c'è papà? Il andato sciocco di questo mondo dice no, non è così. È meglio se hanno 10 mamme e 10 papà. L'andazzo di questo mondo. In California, magari l'avete sentito, questa settimana si parlava di un uomo che si diceva donna, che è entrato nello spogliatoio e voleva cambiarsi nello spogliatoio delle donne. E una donna si è lamentata e ha detto, guarda, io non voglio un uomo nel mio spogliatoio. E a chi hanno dato ragione? All'uomo, che si chiamava donna. E ti fai così e dici... Però non dovremmo. Questo è l'andazzo del mondo. Una ipnosi che chiama bene, male, male, bene. E questo è ciò che assoggetta l'uomo. Questo è ciò che rende l'uomo schiavo. E non dovrebbe stupirci. Non dovrebbe stupirci quando vediamo certe cose, perché l'uomo giace sotto il potere del mondo. Numero due. A proposito, io ci ho cerchiati questi tre nemici perché mi aiutano a ricordare con chi ha a che fare la mia lotta. Prima di tutto mondo, secondo, sempre in versetto 2, seguendo il principe della potenza dell'aria, questo è il secondo potere che influenza l'uomo, che influenzava te una volta ma non più. E dobbiamo conoscere i nostri nemici, dobbiamo conoscere con chi abbiamo a che fare nella nostra lotta. Il primo, magari concepiamolo come l'ecosistema, l'ambiente nella quale l'uomo vive, l'ambiente peccaminoso che come una spugna assorbe il male ed è fomentato dalla depravazione dell'uomo. Invece la seconda non è una influenza, come dire, despersonalizzata. La seconda, secondo nemico, è una potente persona. È una potente persona. La prima, l'andazzo del mondo, è il risultato casuale, se vogliamo, di dove soffia l'opinione pubblica corrotta. Invece la seconda è un essere con una mente, una strategia e un solo bersaglio, la distruzione di ogni essere creato a immagine e somiglianza di Dio. Cioè te. Ti vuole distruggere. Ha una mente. Ha secoli e secoli di training. Ha perfezionato la sua capacità di tentarti, di farti cadere in peccato. E a tante credenti professanti, non nati di nuovo, se li ha anche portati all'inferno. La seconda influenza è quello che viene chiamato qua, colui che viene chiamato qua, il principe della potenza dell'aria. Il principe della potenza dell'aria, cioè che il governatore che domina la sfera spirituale, l'aria è quella zona più vicina a noi, invisibile, e lui domina lì. È quella zona più vicina a noi, è chiamato dai farisei che conoscevano, diciamo, l'insegnamento dell'Antico Testamento in Matteo 9:34, quando dicono a Gesù egli schiaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, è chiamato il principe dei demoni. C'è una schiera di demoni corrotti, puzzolenti, che lui manda per assoggettare l'uomo. Matteo 12:24, i farisei udendo ciò dissero, costui non scaccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. 2 Corinzi 4:4, è chiamato il Dio di questo mondo, in 1 Giovanni 5:19 è chiamato il maligno. In Apocalisse 22, è il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana. E lui lavora nella sfera spirituale, come abbiamo già visto, e guardate bene cosa dice. Dice che la sua azione si descrive come questo operare, che opera oggi. La parola dietro è energizzare. Lui spende energia, energia che è sopraumana e oltre mondano, spende energia per assoggettare l'uomo. È la stessa parola che descrive quello che fa Dio per contrastare la condizione dell'uomo e che ha dovuto scatenare per salvarci fuori dalla fogna. E ovviamente salvando le distanze, questa energia è quella che Satana spende per tenere sotto al uomo peccatore. Lui spende energia non indifferente, per spingere l'uomo, stimolare il nervo peccaminoso dell'uomo a continuare ad essere che cosa? Uomini ribelli, versetto 2. E opera negli uomini ribelli. Secondo nemico. Ora, i primi due nemici sono esterni, uno è personale, uno è non personale. Il terzo nemico contro il quale combattiamo lo troviamo nel versetto 3. Nel versetto 3, che Paolo chiama i desideri della nostra carne. Quanti di noi siamo familiari con questo vecchio nemico, però? Desideri della carne. Questo è il terzo nemico. L'uomo naturale si trova indifeso, incapace di sopraporsi ai desideri della carne. È assolutamente in balia di ogni concupiscenza, di ogni passione, senza freno, lui si dà al peccato. L'uomo è schiavo di due potenze esterne, come detto, ma questo è una potenza interna, è una potenza schiavizzante. E questo ci ricorda che non possiamo puntare il dito solo e dire, ah, sono vittima, è colpa di Satana, è colpa della mia cultura, no. Il fatto che tu sei uomo naturale, credenti, eravamo una volta in balia della nostra carne, è colpa nostra. Io perché sono cattivo? Perché sono cattivo, perché la carne che è in me mi porta a peccare è colpa mia. Infatti Paolo dice in Romani 7,14, io sono carnale, venduto al peccato. Paolo, da credente, lo dice. Però poi dice, non pecco io, ma la carne che abita ancora in me. Questa è la relazione del credente che ancora deve lottare con la carne che abita in lui, ma non è in balia, come lo è l'uomo senza Cristo. Tito 3,3, andiamo a vederle perché è un versetto importante, Tito 3,3. Dice questo, cerchiate questo versetto se vi viene mai un dubbio di dove si trova questa idea che l'uomo è schiavo dei suoi passioni, l'uomo pensa di essere libero quando sfoga i suoi piaceri e le sue concupiscenze. La Bibbia dice no, non sei libero, Tito 3,3. Anche noi un tempo, notavate, un tempo, non più, eravamo insensati, ribelli, traviati, poi la prossima parola cosa dice? Schiavi di ogni sorta di passione e di piacere. Che ironia. Quando più l'uomo pensa di essere libero, più si dimostra schiavo dei suoi piaceri. E ci sorprende. Pensiamo al mondo. Pensiamo all'andazzo delle persone intorno a noi e ci stupiamo e diciamo, com'è possibile che l'uomo sia così cattivo? Ma non ci dovrebbe stupire. Guardate a cosa si è assoggettato l'uomo. È formidabile pensare a questi tre nemici. E se siamo stati riscattati, fratelli e sorelle, non ci illudiamo. Non ci illudiamo che Cristo Gesù ha dovuto esercitare una potenza divina soprannaturale per liberarci dalla nostra condizione. Non voglio che dimentichiamo neanche che anche se siamo salvi, stiamo aspettando il ritorno di Gesù Cristo, dobbiamo parlarne di più, vero Enzo, del ritorno di Cristo? Parlavamo l'altro giorno. E un giorno questo sarà totalmente realizzato nella nostra vita. Nel frattempo, la nostra lotta con questi nemici è ancora forte. Cristo ha vinto la vittoria, come dire, conclusiva, per adesso rimangono ancora delle battaglie da fare nell'attesa del suo ritorno. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti ad un certo punto hanno dovuto lottare su due fronti ad una volta. Ricordate l'attacco di Pearl Harbor nella zona pacifica e poi quello che era il fronte europeo contro i nazisti. Il credente nato di nuovo lotta su tre fronti. Lotta su contro il mondo, contro il fascino del mondo. Lotta contro un nemico personale in un combattimento, come dire, quasi tra gladiatori, come vedremo in Efesini 6, e anche contro la sua propria carne. E la lotta è feroce. E non dobbiamo dimenticare che la lotta è contro uno di questi tre. A volte minimizziamo uno per risaltare l'altro, o ci dimentichiamo che tutti e tre lavorano insieme. Un vecchio puritano disse, il mondo è la tavolata di fascino e luci che Satana prepara per la consumazione della nostra carne. È un'immagine forte. Cioè, il banchetto è preparato, il all you can eat, se vuoi, ce lo prepara Satana, per la consumazione della nostra carne. Pensate in un altro modo, come si complementano questi tre nemici. Satana mette delle esche che nascondono l'amo. L'esca che è? Il mondo. L'uomo lo mangia. E che succede? È reso soggetto. E anche il credente può abbassare la guardia. E può trovarsi depresso, può trovarsi sconfitto, può trovarsi scoraggiato. Per quale ragione? Perché non ha lottato contro uno di questi tre nemici. Numero tre. La ultima cosa che vediamo di la condizione, abbiamo visto che eravamo morti, poi eravamo assoggettati da tre influenze. Guardate quello che è la diagnosi assolutamente devastante del versetto 3. Prima abbiamo parlato del fatto che l'uomo è cattivo per cultura o per natura. Abbiamo detto che da un lato è la cultura, però guardate quello che dice il versetto 3. Dice, ubbidendo alle vostre voglie, alle voglie della vostra carne e dei nostri pensieri, ed eravamo perché qualcuno ci ha fatto esserlo fuori di noi. Perché mi hanno cresciuto in un ambiente cattivo. No. Per natura. Naturalmente, inerentemente, siamo figli di Dio, cioè ci meritiamo solo l'ira di Dio per la nostra natura depravata. Il credente parla di queste cose al passato, è vero, però prima di ricevere la vita spirituale e diventare una nuova creatura, l'uomo è per natura un figlio di ira destinato solo a ira. L'uomo è depravato fino al midollo. In inglese c'è la canzone Bad to the Bone, corrotto fino al midollo. Ora qualcuno direbbe, no, ma l'uomo non è cattivo come potrebbe essere, non è che Hitler va in giro, come dire, si sorge tutti i giorni. Questa non è l'idea. Ci sono due idee, anzi, se l'uomo non è cattivo come potrebbe essere per una ragione, che lo spirito trattiene la sua completa depravazione. E l'uomo, se pensiamo a un inchiostro che lo metti in un bicchiere, cosa succede? Che tutto il bicchiere, per quanto sia piccolo, la goccina di inchiostro, cosa fa? Penetra tutta l'acqua. Questo è l'uomo. La carne lo vediamo. Qui non ci sono rughe, però se ci fossero diremmo che stiamo invecchiando. I nostri corpi si stanno disfacendo. Mentalmente sentiamo le influenze del peccato. E ovviamente qua stiamo trattando del problema principale che è la condizione spirituale depravata. Quello che viene chiamato depravazione totale. Lo vediamo in questo versetto. Per quanto si voglia cercare di dire il contrario, il peccato originale dell'uomo è la cosa più facile da dimostrare. Vai fuori, apri la porta, accendi il telegiornale, depravazione totale. Ecco, lo puoi guardare in Medio Oriente, lo puoi guardare a Roma, lo puoi guardare anche in casa tua. E davanti a tutti noi. Siamo completamente depravati. Amici, se c'è una cosa chiara da questi versetti è che cosa? L'uomo ha bisogno di un salvatore. L'uomo non può farcela da solo. C'è bisogno di un salvatore, era morto, era schiavo, era depravato nella sua natura, pensando solo a come fare del male. Qualcuno mi dice, ma dai, non sono così cattivo come penso. No, è vero, sei peggio. Sei peggio, anch'io lo sono. Posso illudermi, però è la verità. E questo ci prepara per quello che vedremo nel versetto seguente. Perché è vero che la condizione è buia, la nostra condizione era disperata. Però attenzione, c'è speranza. C'è speranza. C'è speranza non perché in te, Paolo, o in me, ci sia qualcosa innata che Dio possa aspettare. Questa l'ho fatta bene, magari questo sarà più nobile delle altre persone che si sono allontanati. O perché Dio incrocia le dita. Speriamo che qualcuno si aggrappi alla croce perché lì c'è la salvezza. Nessuna di queste cose ci porta ad avere speranza. La ragione per cui c'è speranza è per una ragione. Nel fitto buio della condizione umana, nel cimitero spirituale nel quale tu e io eravamo sdraiati come cadaveri, che è successo?
esplose una lampada, esplose una luce splendente, una luce folgorante che è entrato nella tua vita, nella mia vita e ha detto alzati, torna in vita. Ed è questo che leggiamo in versetto 4. Cerchia queste due parole in versetto 4. Quali sono le due prime parole di versetto 4? Nel fitto buio, nel cimitero spirituale. Che è successo? Ma Dio! E qua ci vorrebbe il pulpito di legno che ho visto l'altra volta per fare due pugni. Ma Dio, fratelli e sorelle! Ma Dio è intervenuto. Incidi queste parole nei tuoi occhi. Che siano queste le parole che possano dominare quando chiudi gli occhi e quando sei preso dagli incubi della tua disperazione. Ma Dio, tutto era perso. Non avevi neanche una opzione in te stesso. Ma Dio, non dire Madonna, ma Dio è colui che è intervenuto. Non ci sono parole più opposte a quello che abbiamo appena descritto nei versetti del 1 fino al 3. Abbiamo cantato la canzone questa mattina. Schiavo giaceva lo spirito mio, e male e morte riempivano il mio cuore. Amen. Della tua luce un raggio, o Dio, brillò, e io sorsi al tuo splendore. Ma Dio, il mio cadavere, il tuo cadavere in putridiva, la puzza della tua morte riempiva l'aria, la gente passava, che puzza! Eravamo così, degli zombie, camminavamo in un modo compiaciuto verso il lago di fuoco, compiaciuti, ricevendo delle pacche sulla spalla, che bravo, che bravi che siete, e noi compiaciuti, lago di fuoco, andavamo lì, questa è la nostra condizione. Il demone spietato mi conduceva ridendo, mi metteva un anello nel naso, mi tirava e io come uno stupido lo seguivo, pensando che era lì dove trovavo la vita. E la mia carne, cosa faceva la mia carne? Come un cuore nero, pompava sangue nera come per fornire le mie membra vendute al peccato con l'energia della concupiscenza. Quello ero io, quello sei tu, quello eri tu, se sei in Cristo. Ero ciò che ero. Come dice l'Antico Testamento, il leopardo non può cambiare le sue macchie. Noi non potevamo cambiarci. Ero un peccatore venduto al peccato. Non potevo fare nulla per me. Il cane abbaia, l'uccello vola. Cosa faceva chi? Peccare. E cosa faceva l'uomo e la donna senza Dio? Peccare. Per natura è quello che facevamo. E cosa doveva fare Dio? Questa condizione triste, cosa dovrebbe fare Dio? Gettare la spugna e dire il progetto umanità è fallita. Abbiamo fatto il nostro meglio, Gesù, Spirito Santo, però è fallita. Facciamo una cosa, mettiamolo come fanno nei centri commerciali con la merce avariata, mettiamo il timbro e via. Merce avariata, che schifo. Così poteva fare. Invece cosa leggiamo qui? Ma Dio, Dio è intervenuto. In Genesi 6, del 6 al 7, vi ricordate a quale profondità era arrivata la malvagità dell'uomo? E se volete vederlo in pagina 6 delle vostre Bibbie, stiamo per finire con queste parole. Giovanni, Genesi 6, del 6 al 7. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. E se ne addolorò in cuor suo, e il Signore disse, io sterminerò della faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Bam, via. La storia dell'uomo dura 6 capitoli. Versetto prossimo. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Per questo siamo qui oggi. Abbiamo trovato noi grazia agli occhi di Dio. L'impulso divino, l'intervento di Dio è stato sempre quello che ha preservato l'uomo. E io dico in base a questo che abbiamo visto, Dobbiamo riconoscere che Dio ha agito per una sola motivazione. Ha agito soltanto per una iniziativa. Se lui dovesse guardare nel corridoio del tempo per vedere chi accetterebbe il suo sacrificio, vedrebbe solo grilli che cantavano nel silenzio più assoluto. Nessuno lo accetterebbe. Via la menzogna che in qualche modo il libero arbitrio dell'uomo lo permette accettare Dio. No, è schiavo. Però quello che leggiamo in Efesini 2, capitolo 5 è: ma Dio, per la sua misericordia infinitamente ricca nei nostri confronti, ma Dio per la sua misericordia. Non per quello che tu sei, ma nonostante quello che sei. La frase seguente dice che Dio ci ha amati. E per finire con questa illustrazione, poi chiederò a Paolo di tornare qui avanti. Pensa a questo amore che Dio ha riversato su di te. Avresti dato 2 centesimi per la tua propria vita, in quella condizione? Quanti di noi, vedendo un mendicante, facciamo finta di non vederlo, non vale la pena? O se vediamo qualcuno senza tetto, diciamo: ma quello non vale la pena, cambiamo lato del marciapiede. Vediamo a volte, purtroppo, delle persone invalide e diciamo: che spreco. Cosa ci sarebbe successo se Dio avesse detto: non vale la pena? Se avesse detto: non vale la pena che dal padre da parte del padre di stroncare il figlio, non vale la pena. Un papà che deve punire suo figlio. O il figlio che dicesse: non vale la pena essere tradito, umiliato, flagellato con la frustra chiamato il gatto a 9 code. Non vale la pena ricevere dei picchi di 22 centimetri nelle mie mani e nei miei piedi. Non vale la pena cuocere a fuoco lento sotto il sole del Medio Oriente con sangue negli occhi. Se lo Spirito avesse detto: non vale la pena sopraggiungere degli uomini non santi, corrotti, con la mia presenza infinitamente santa abituata ad abitare nella luce inaccessibile. Non vale la pena l'essere umano. Però che ha fatto Dio? Ma Dio, che è ricco in misericordia, col grande amore con cui ci ha amati. Dice versetto 5, per la sola grazia. Perché per grazia siamo salvati. La frase che mi ha toccato questa settimana è questa: Gesù non è venuto nel mondo per cambiare uomini malvagi in buoni, è venuto nel mondo per fare che uomini morti vivano. Ed è questo che ha fatto con te e con me. Per quale ragione? Guardati, guardami. La sua sola grazia. Ma Dio, che è ricco in misericordia. Finisco le spiegazioni qua, voglio chiedere a Paolo di venire qui davanti. Prima o poi le parole mancano, ci può soltanto cantare, penso. E vogliamo cantare questa canzone. Fallo tuo, fratello e sorella. Fa tuo queste parole che stiamo per cantare. È la grazia che ha fatto breccia nella tua condizione. Cantalo con tutto il cuore, ti prego di realizzarlo perché cambierà la tua vita. Se capirai la maestà della sua grazia. Canteremo questa canzone e poi vogliamo andare subito agli elementi. Tornerò di nuovo dopo che cantiamo questo, però usiamo anche questo per prepararci per quello che sarà il prendere degli elementi.